tutti in classe.
La formazione è fondamentale per poter ricoprire un ruolo importante come quello di dirigente scolastico, perché noi siamo responsabili della gestione di una scuola a 360 gradi.
Si chiedono soprattutto degli agganci con la realtà di tutti i giorni. I docenti spesso lamentano mancanza di aderenza con la realtà scolastica.
Penso che la formazione dovrebbe avere un taglio sempre più laboratoriale, partire dai problemi che noi affrontiamo tutti i giorni a scuola.
Sì, teorica, ma soprattutto con una capacità di utilizzare quegli elementi che vengono fuori dalla formazione come degli strumenti di lavoro all'interno di quella che è poi l'operatività giornaliera.
Soltanto in questo anno io ho seguito 8 corsi di formazione. Abbiamo imparato a progettare per competenze su quel singolo alunno, quindi sulle sue esigenze, facendogli delle interviste per vedere anche quali sono i suoi bisogni e stabilire degli obiettivi che siano per loro raggiungibili.
Gli obiettivi cambiano, cambiano le generazioni, i contesti, le competenze, cambia di conseguenza il modo di stare dietro ad una cattedra e per farlo al meglio serve allora riprendere i libri in mano e continuare a imparare. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a Tutti in Classe. Prima di iniziare, come sempre, i nostri recapiti, 335-699-2949 il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it è il sito dove riascoltare o scaricare il podcast delle puntate e poi seguiteci sugli account Facebook, Twitter, Instagram di Radio 1, la mail se volete segnalarci progetti o scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Dunque, partiamo dal presupposto che quello che diremo oggi non vale solo per chi sta dentro la scuola, perché parole come aggiornamento, formazione permanente, long life learning si sentono pronunciare ormai giustamente in ambiti molto diversi tra loro, valgono per quasi tutte le categorie professionali. Noi oggi ci concentriamo ovviamente sugli insegnanti, sui dirigenti, per capire come, quanto e perché è utile rivedere, aggiornare, arricchire metodi, competenze e nozioni. Lo facciamo con l'aiuto di Laura Biancato, che dirige ad Asiago l'Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern. Buongiorno, benvenuta. Non ce l'abbiamo, intanto andiamo avanti. Dicevamo, Laura Biancato, che adesso cercheremo di recuperare, l'abbiamo chiamata perché oltre a dirigere l'Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ad Asiago, provincia di Vicenza, si occupa da tanto tempo di formazione, ha collaborato a diverse ricerche sui nuovi modelli di competenze dei docenti per il Centro Studi Erickson e lo fa anche nella sua scuola, una scuola che ha 756 studenti, 120 docenti, una scuola che ha 9 indirizzi tra licei tecnici e professionali, e in questa grande varietà dove i problemi, le difficoltà non mancano, si occupa da tanti anni anche di formazione. Io la saluto, le do nuovamente il benvenuto, ce l'abbiamo,
sì.
Buongiorno.
Buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
Abbiamo avuto un piccolo problema provocato probabilmente da una... le linee probabilmente sono anche difficili lì da voi, il maltempo probabilmente ha provocato qualche disastro anche da voi. Oggi in molte parti d'Italia le scuole sono chiuse, Bolzano, Toscana, Caserta, lì com'è la situazione?
Ma adesso c'è un momento di tregua, i fiumi sono piuttosto ingrossati, ma per il momento non ci sono difficoltà evidenti, almeno nella zona, non nella mia zona di Bassano del Grappa, Asiago.
Quindi scuole aperte,
speriamo,
tutto regolare.
Sì.
Allora, ricolleghiamoci a quello che stavamo dicendo prima, formazione. Dicevamo, nella sua scuola, che è un piccolo microcosmo, 9 indirizzi diversi, provincia di Vicenza, Asiago, voi di formazione, lei di formazione si occupa da tanto tempo, perché è importante?
Sì. Beh, la formazione è fondamentale all'interno della scuola, come credo in qualsiasi altro settore, sia di tipo sociale che economico. Viviamo in una società che cambia con una rapidità che fino a qualche anno fa era impensabile, quindi qualsiasi settore credo si debba mantenere agganciato fortemente alla realtà e portare la realtà all'interno del proprio contesto. Questo per la scuola è indispensabile, anche perché noi formiamo nuove generazioni che Molto spesso non sanno nemmeno calcolare quali saranno le professioni del futuro, quindi dobbiamo a 360 gradi dare competenze flessibili che possano essere utili, non solo conoscenze ma appunto competenze.
Voi avete cominciato nel 2014 con i caffè digitali, poi sono diventati una buona pratica a livello nazionale. È una modalità un po' meno cattedratica di fare formazione. L'idea è quella di lo stile un po' più conversativo, si discute, laboratoriale come modalità. L'idea è un po' quella di poi di trasportare queste stesse modalità che coinvolgono i docenti come studenti in quel momento, perché sono docenti che stanno imparando qualcosa, aggiornando qualcosa, di portare poi quelle stesse modalità in classe, quindi partire da loro, giusto?
Sì, l'idea era questa. Nel 2014 noi abbiamo vissuto, comunque ci siamo accorti nella rete territoriale di cui faccio parte, che è appunto quella di Bassano del Grappa Asiago, ci siamo accorti come dirigenti che i docenti non rispondevano più in maniera troppo pronta al tipo di formazione che proponevamo, e ne proponevamo effettivamente tanta, anche di qualità. Quindi il modello di formazione formale non funzionava troppo, quindi ci siamo inventati questi caffè digitali, soprattutto per proporre metodologie innovative, l'uso delle tecnologie nella scuola, l'accesso ai materiali digitali, con una modalità da caffè appunto, quindi in maniera interattiva, relatori che sapevano di non poter contare su una platea sempre silenziosa ed attenta sì ma silenziosa no, con possibilità anche di discutere le tematiche oggetto di relazione e anche una certa forma conviviale di godere dell'aggiornamento. Questo spunto ha avuto molto successo, abbiamo avuto accessi più della capienza delle sale, poi la modalità è stata estesa attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, adesso caffè digitali se ne organizzano in tutta Italia e credo ancora funzionino bene.
Ed è una delle modalità, diciamo, non tradizionali per fare formazioni, perché c'è sempre quella frontale cattedratica che ripropone anche lo schema da lezione, mettiamola così, però ci sono anche delle modalità meno formali, ci sono queste che mi ha descritto, ci sono poi le reti fisiche e digitali a cui voi invogliate i vostri docenti a iscriversi. Come funzionano queste e le altre modalità meno formali?
Allora, diciamo che possiamo introdurre altre due categorie, giusto per cercare di inquadrare l'argomento. La formazione può essere anche non formale, ma quella dei caffè digitali è appunto formazione non formale. Ci sono reti allargate anche di tipo istituzionale, per esempio le avanguardie educative di Indire, che è l'ente di ricerca del Ministero, ha promosso come rete, come movimento, modalità che non sono usuali, per esempio il visiting. Visitare scuole di eccellenza, visitare scuole che hanno già applicato metodologie innovative, capire come fanno, è una modalità di aggiornamento forse non troppo formale ma efficace, forse più efficace della modalità formale. Ma altre forme di aggiornamento possono essere di tipo totalmente informale, i gruppi Facebook per esempio, le comunità di pratica che si formano spontaneamente su Facebook sono effettivamente formazione.
È un confronto, certo.
Confronto e condivisione che sorge dal basso e per esigenza, ecco, per un'esigenza spontanea del docente, ma è un'esigenza professionale, fortemente professionale.
Esigenze che però si scontrano poi anche con una serie di resistenze, di ipotesi, di dubbi che valgono per lei nella sua scuola come valgono anche in tutta Italia. Noi siamo andati a vedere come funziona dall'altra parte dell'Italia, a sud, a Casoria, provincia di Napoli. Ci è andata Elena Paba e ci racconta cosa ha trovato.
Io sono Giovanni De Rosa, dirigo questa scuola da 12 anni, l'Istituto Superiore Torrente.
Siamo a Casoria, vicino a Fragola, siamo in un territorio che ha diversi problemi, terra dei fuochi, criminalità. In questo contesto, quanto è importante formare in maniera continuativa i docenti che poi andranno a formare ovviamente i ragazzi che sono i futuri cittadini?
Senza la formazione non si garantisce, non si legittima quella che si chiama libertà di insegnamento.
Fate formazione sul tema inclusione.
Le problematiche dell'inclusione sono al centro della nostra attenzione. Noi abbiamo più di 100 alunni diversamente abili, più di 100 alunni con disturbi specifici di apprendimento, per non parlare della vasta schiera di bisogni educativi speciali. Raccogliamo, diciamo, una buona parte del disagio, quindi l'inclusione era un nostro tema. I docenti erano assolutamente impreparati.
Formazione dei docenti che deve andare a toccare la realtà dell'alunno.
Ritengo che ci sia ancora una non piena consapevolezza dell'importanza della formazione, ma la vera pecca che riflessò sulla carriera: manca una certificazione delle competenze dei corsi di formazione.
Professore Pepe, io l'ultima cosa che ho fatto è innovazione didattica. Ma la formazione è l'elemento fondamentale sia dal punto di vista professionale e anche personale. Si parlava proprio della difficoltà di promuovere e realizzare formazione all'interno della scuola, perché da un lato abbiamo la legge 107/2015 che parla di formazione permanente, obbligatoria e strutturale e quindi c'è un obbligo di legge. Ma d'altro canto, quasi in contrapposizione, ci sono le norme contrattuali che in effetti vanno ad impedire quello che sono la mia idea progettuale di formazione all'interno della scuola, perché il docente non è obbligato ad effettuare la formazione.
Formazione, quanto sì, è importante?
Bisogna lavorare sulla volontà, cioè se è in posizione viene vissuta male, se invece è un'opportunità che il docente può cogliere, che è una crescita formativa. Infatti si parlava adesso della possibilità di trasformare la formazione in crediti formativi. Sarebbe una grande occasione perché il docente potrebbe costruirsi il proprio portfolio.
Laura Biancato, queste perplessità che sollevavano insegnanti e dirigenti, immagino che le ascolti anche lei. Le resistenze altro ci che... sono e come si superano?
Questo è veramente un discorso complesso. Purtroppo mancano norme contrattuali serie, dal mio punto di vista, chiaramente, questa è una mia visione.
Perché ricordiamo come funziona, c'è la legge, quella del 2015, la buona scuola, che dice che la formazione è un diritto e un dovere, però non dice quanto.
Sì, lo diceva anche il contratto precedente, lo dice anche il contratto siglato, l'ultimo contratto della scuola. Il diritto dovere è descritto in maniera troppo aleatoria, non c'è una quantificazione, non c'è nemmeno però, secondo me, un quadro di competenze chiaro del docente, diciamo un mansionario banalmente, ecco, sul quale indirizzare la formazione e le azioni di formazione dovute, quelle che effettivamente non possono mancare. È troppo debole questa base e ci rende impossibile, in effetti, hanno ragione i colleghi che hanno parlato. Insomma.
Però poi quando la proposta arriva e anche diversificata, come accade nella vostra scuola, le risposte ci sono, come sono, quali corsi funzionano di più e in quanti aderiscono nella sua scuola, per esempio?
Ecco, e questa è la buona notizia. Cioè, la buona notizia è che comunque c'è desiderio di formazione, per questo forse il quadro contrattuale potrebbe anche recepire questo desiderio che c'è, che non è evidente. La mia scuola, quando si propone formazione di qualità, l'accesso è enorme. Noi abbiamo più del 50% dei docenti che aderiscono a corsi che sono proposti in maniera libera dalla scuola, ma sono di qualità, sono soprattutto molto operativi, cioè realizzano laboratorialmente quelle attività che poi i docenti possono riprodurre in classe immediatamente, anche con strumenti molto chiari e molto semplici da attivare. Quindi quando la formazione è fatta così, quando il docente recepisce che gli serve, il docente partecipa anche se non ha un dovere, si sente appunto deontologicamente portato ad aderire, ma la formazione deve essere di un certo tipo, però non può essere sempre solo frontale.
Mi diceva prima, manca un quadro definito di competenze che poi vada anche aggiornato, però ci sono delle aree in cui questo aggiornamento è utile che si concentri. Lei ne ha individuate studiando, facendo ricerche e lavorando anche dentro la scuola,
sì, sì.
Le possiamo un po' riassumere queste aree, quali sono gli ambiti in cui è necessario che un insegnante oggi si formi, si aggiorni?
Ma allora, le aree in questo momento da identificare sono tre sostanzialmente. L'area didattica è quella dove si spende proprio la professione docente operativamente, però c'è un'area di sfondo professionale che riguarda appunto la deontologia, la capacità di innovarsi, di formarsi continuamente. E poi c'è un'area organizzativa che non faceva parte del quadro di competenze del docente fino a qualche decennio fa, ma adesso è indispensabile.
Cosa vuol dire?
Scuola. L'area organizzativa è quella in cui ogni singolo partecipante, soggetto che opera nella scuola deve compartecipare alla progettazione, ma anche al monitoraggio e alla valutazione delle azioni formative. Questo si esplica nella realizzazione di documenti che non devono restare formali, come per esempio il piano dell'offerta formativa triennale. Che
quindi vuol dire che oltre alla lezione ci sono poi tutta una serie di
certo,
incombenze da fare che incrociano varie competenze, che, se non quella oltre a quella della lezione.
Certo,
c'è poi anche l'aspetto della relazione educativa.
Ecco,
anche qui cambiamenti fortissimi, i ragazzi cambiano, non sono più quelli di 20-30 anni fa e bisogna anche capire come approcciarli.
Certo, questo diciamo che è uno sfondo che fa parte proprio, attiene all'area professionale strettamente intesa. I ragazzi ormai non sono più nemmeno quelli di 5 anni fa, le generazioni cambiano, mutano, cambiano gli stili cognitivi ma anche gli approcci alle persone, all'adulto, noi non siamo attrezzati, ecco, non lo siamo in maniera aggiornata. Dobbiamo rivedere la nostra comprensione di quelli che sono i ragazzi di questa generazione, dobbiamo anche rivedere le nostre pratiche di comunicazione, di ascolto, di relazione con questi ragazzi. Nella mia scuola, ad esempio, in questo periodo proprio abbiamo iniziato un corso sulla relazione educativa con l'ausilio di psicologi affermatissimi e molto preparati. E questo, ecco, per esempio, a questo corso c'è stato un afflusso enorme, insomma, pari alla capienza della sala, quindi
massiccio.
Allora, segno che serve.
Io adesso le faccio ascoltare qualche vocale di ragazzi che noi normalmente interpelliamo per capire anche qual è il loro punto di vista e poi li commentiamo insieme.
La formazione degli insegnanti è giusto che sia obbligatoria o facoltativa?
È importante nella formazione del docente adeguarsi alle nuove tecnologie?
I professori sul filo della pensione molto spesso non sono aggiornati. L'aggiornamento, secondo i professori, è per l'alunno o anche per se stessi?
Laura Biancato, partiamo da quest'ultima domanda. Per chi è la formazione?
Ma che bella domanda, questa meravigliosa. È per entrambi, naturalmente, certo. Perché io credo che ci sia un effetto a cascata. Se il docente è aggiornato, si sente bene, si sente preparato, si sente un bravo docente, a cascata questo gli studenti lo percepiscono. Un docente sicuro e preparato sa capire i propri studenti, sa attivarsi perché stiano bene, e questo fa star bene entrambi, naturalmente. Quindi la risposta è per tutti e due, ovviamente.
Poi c'è tutto l'aspetto delle nuove tecnologie che immagino occupi un posto molto importante dell'aggiornamento dell'insegnante.
Sì, allora io provengo da anni di ricerca e di studio su questo. Ultimamente sono però un po' preoccupata che questa formazione, che pure è indispensabile, prenda troppo sopravvento, almeno questo è quello che sto percependo con un certo fastidio, devo anche ammettere. Le tecnologie vanno assolutamente recepite all'interno della scuola, si deve fare un aggiornamento costante e continuo, ma bisogna sempre tenere presente che sono uno strumento e non sono l'oggetto della nostra formazione, e questo a me preoccupa, perché invece dobbiamo riprendere in mano tutta la questione della relazione educativa, ma anche degli ambienti di apprendimento, di quanto i nostri alunni possano star bene all'interno.
E soprattutto di come poi valorizzare anche i singoli talenti. Si parlava anche nel pezzo di Elena Paba di ragazzi con bisogni speciali, ma l'inclusione vale in entrambi i sensi, vale per chi ha bisogni speciali, vale per chi anche è particolarmente dotato.
Assolutamente sì, guardi, io vengo proprio ieri, sono rientrata da un convegno del Centro Studi Ericsson che ha coinvolto 4.000 persone a Rimini, 4.000 docenti e dirigenti impegnati sul versante dell'inclusione, ma l'inclusione appunto no, l'inclusione riguarda tutti i talenti individuali, le eccellenze dal punto di vista astratto delle conoscenze, i ragazzi che hanno delle particolari difficoltà che comunque la scuola deve assolutamente recepire e deve cercare di compensare con azioni educative ben fatte.
Capire, comprendo. Questo... Prego, prego. Concluda, no, siamo in chiusura.
Bisogna partire dalla comprensione di questi problemi e attivarsi con strumenti giusti, e questo deve essere un oggetto di formazione molto molto pressante, che comprende poi anche le tecnologie, non le può escludere, anzi.
Certo. Un obbligo deontologico, anche se non ancora così ben strutturato, come ci siamo detti fino ad ora insieme a Laura Biancato, che io ringrazio. Prima di chiudere vi ricordo che è in corso fino al 24 novembre la campagna di Action Ed contro la povertà educativa e l'abbandono scolastico. I numeri, i fenomeni li abbiamo affrontati anche noi in puntata. Come aderire? La campagna si chiama Tutti a Scuola, è attiva in 12 scuole nelle città di Bari, Milano, Palermo, Reggio Calabria. È possibile aderire donando 2 euro con un SMS solidale al numero 4 5511. Noi ci fermiamo qui, grazie alla redazione Elena Paba, Cristina Pini, Danilo Giunta alla regia, la parte tecnica Loris Scordo, tutti in classe a cura di Maurizio Visita, linea al GR1 delle 8. Buona settimana.